16:33 minuti, 10 maggio 2017. Buongiorno, bentrovati, ben rimasti tutti su Radio Blackout. E naturalmente un buongiorno a Riccardino Borgogna, la sua perla di Labo. Buongiorno Riccardo.
Buongiorno anche a te Mario e ai nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, intanto per gli ascoltatori che mi sembra già l'altra settimana ci avevano richiesto informazioni in merito a romanzi trattati le scorse puntate, possiamo dare qualche aggiornamento sui podcast.
Ah sì, sì, dunque intanto ringrazio Teresina che si dà da fare,
bacione Terry.
Sì, che per tenere aggiornato il sito di Radio Blackout, sempre cliccando su podcast, compaiono i log di diverse trasmissioni, andate su Era notte buio tempestosa, che era il nome originario del...
Era una notte buia e tempestosa, l'incipit con cui parlava Snoop, no, Linus, chi era Snoop?
Snoopy, cane, Snoopy, quando credeva di essere uno scrittore, solo che non riusciva mai ad andare
oltre
l'incipit.
E poi si è cambiato il nome della trasmissione nella perla di Labo, anche la più, come dire, più esotica.
Più esotica, avventurosa, sì. Beh. Dunque, ci sono molte puntate, tantissime puntate della Perla di Labo e anche della Notte Buia e Tempestosa ormai sul sito di Radio Blackout, quindi mi limito agli ultimi. Quella del 12 marzo che era dedicato a Zorro, Zorro era figlio di una guerriera india. Zorro fu il primo.
Zorro. Ma siamo sicuri?
Sì. È il Zorro. Ah, creato nel 1919, sì, prima di da Johnston McCulley a puntate, la storia era la maledizione di Capistrano e di inizio una lunga serie di cartoni animati, film, fumetti.
Io mi ricordo
romanzi,
solo cioè, quello degli anni 70.
La serie della Walt Disney dal 57 al 67, in cui Zorro era interpretato da Armando Catalano, nome d'arte Guy Williams. Il sergente Garcia,
Grachi, come dimenticarlo? L'amabile ciccione. Una sorta di bombolo dei giorni nostri. Sì.
Comunque, visto che me lo chiedono anche molti, quindi non credo di dirvi cosa sgradita. Sì, Zorro, per quanto so io, è il primo personaggio mascherato con la doppia identità. Prima c'era stato soltanto la Primula Rossa, inventato da Orzì, che però la Primula Rossa era un mago del travestimento non era mascherato.
Il conte di Monte Cristo?
Non era mascherato neanche lui. Sì, è vero che anche lui si mascherava.
Il signor Lupin? Non so.
No. È mascherato con la doppia... Don Diego della Vega che nessuno sapeva che lui era anche Zorro. Il primo personaggio mascherato in assoluto è Zorro, con la doppia identità. Il primo personaggio mascherato dei fumetti, ma senza doppia identità, è quello conosciuto in originale come The Phantom, in italiano come l'uomo mascherato. Però non aveva la doppia identità, nel senso che lui era mascherato sempre. Sì. Ecco. E la Primula Rossa però aveva un marchio, che era la Primula Rossa, questo aveva in comune con Zorro, il marchio della Primula Rossa, Percy Blackney. E anche la sua strofetta, la cercan di qui, la cercan di là, che trovare mai non si possa la maledetta Primula Rossa. Tornando a Zorro, dopo tutta questa lunga serie di film, telefilm, cartoni animati, di cui anch'io, quando si parla di Zorro, penso alla serie della Walt Disney, con Guy Williams, in epoca recente la scrittrice e giornalista Isabella Allende scrisse El Zorro, come comincia la leggenda, che è una specie di prequel, in modo documentatissimo, lei è latinoamericana, sulla storia, mitologia, usi e costumi dell'America dell'inizio dell'Ottocento, America Latina, prima dell'Ottocento, l'Alta California, racconta come Don Diego è diventato
El Zorro.
Questo lo trovate nel podcast di Radio Blackout della Perla di Lava. Poi trovate anche il podcast.
Cos'era, marzo, giusto?
12 marzo.
Un paio di mesi fa.
E però, visto che ti colgo l'occasione, questo l'ho fatto senza di te, ma dovremmo farlo ancora. Certo. Perché sono riuscito a dire solo una piccola parte.
Ma io vengo anche travestito con la mascherina.
Ci sono un sacco di cose. Sono riuscito a dire solo una piccola parte delle cose che volevo dire su Zorro. Per cui ci possiamo tornarci. Se naturalmente è gradito i nostri ascoltatori.
Sì, che gradisco, garantisco io. Dai.
Dal 5 aprile, la puntata del 5 aprile della Francia Well si riferisce a Palla di Sego, racconto di Guy de Maupassant, che da cui poi, con diversi passaggi, John Ford trasse il film Ombre Rosse e altri racconti di Guy de Maupassant. 29 marzo, L'Isola del Tesoro, ancora Pirati e Corsari, e 22 marzo, Storia di un Burattino, questo non puoi non dimenticarlo,
Pinocchio.
Quindi non vado avanti, sono gli ultimi podcast che trovate sul sito di Radio Blackout.
prima di introdurre il tema, l'autore della giornata, vi ricordo ancora il numero di telefono al quale potete inviare i vostri SMS, che è il 346-66-73-263. Abbiamo anche il fisso, il 24-95-669 prefisso 011, ma non osiamo sperare intanto ardire addirittura una telefonata in diretta, quindi limitatevi a scrivere, va, siamo già contenti così. Allora, di chi trattiamo oggi?
Dunque, il romanzo è molto interessante secondo me, sia dal punto di vista del contenuto che dal punto di vista dello stile. Quindi io spero che lo troviate interessante come l'ho trovato io. Il titolo è Il Signore delle Mosche. Non è recentissimo, è del 1954, però regge secondo me molto bene la prova del tempo. L'autore è William Golding, entriamo direttamente nel romanzo senza perdere altro tempo. Dunque, questo scrittore, William Golding, per questo romanzo sceglie la tecnica di darci le informazioni lentamente, a poco, quindi noi a poco capiamo dove ci troviamo e dove, in che epoca ci troviamo, in che situazione particolare ci troviamo. Vi leggo l'incipit. Il ragazzo dei capelli biondi si calò giù per l'ultimo tratto di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata addosso e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. Tutto intorno a lui, il lungo solco scavato nella giungla, era un bagno a vapore. Procedeva a fatica tra le piante rampicanti e i tronchi spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di giallo, gli saettò davanti con un grido da strega. E un altro grido gli fece eco.
Il porto di Santa Maria del Guanai.
Poi poche pagine più avanti apprendiamo che il ragazzo si chiama Ralph e ha 12 anni. Leggo. Non aveva più la pancia sporgente dei bambini perché era abbastanza grande, 12 anni e qualche mese, ma non aveva ancora la goffaggine degli adolescenti. Le spalle larghe e quadrate parevano annunciare un futuro campione di pugilato, ma c'era un contrasto nella dolcezza della bocca e degli occhi. Accarezzò un momento il tronco di palma e, costretto alla fine a credere alla realtà dell'isola, rise di nuovo di gioia e fece un'altra capriola. Tornò in piedi con destrezza, saltò sulla spiaggia, si ginocchiò, raccolse a piene mani la sabbia e se la strofinò sul petto. Poi si sedette e guardò l'acqua con occhi eccitati, lucenti. Questo personaggio, che si chiama, quindi un ragazzo di 12 anni, un bambino quasi di 12 anni, si chiama Ralph. Il secondo personaggio che appare è soprannominato, anzi, Piggy, che vuol dire porcellino, e invece più grasso Cicciottello, e poi apprenderemo che ha anche l'asma e anche una vista molto bassa, infatti non può fare a meno di portare un paio di occhiali senza il quale non vede niente. Poi a poco arriveranno altri ragazzi. Si parla di spiaggia, siamo su un'isola. E cosa è successo? È successo che dopo una guerra imprecisata, non si viene spiegato quale, sembra di capire che sia la seconda guerra mondiale, un aereo che trasportava dei ragazzi di buona famiglia inglese, iscritti ai college, di buona educazione, è precipitato, ha avuto un incidente e la maggior parte, i bambini che vanno dai 6 ai 12 anni, si sono salvati e si sono ritrovati su quest'isola deserta. Infatti dopo Ralph e dopo Piggy, perché poi Ralph ha l'idea di raccogliere una conchiglia dalla spiaggia, ci suona dentro e questo richiamo fa arrivare altri bambini dispersi sull'isola e si ritrovano. Vediamo un altro brano del Il Signore delle Mosche.
Il ragazzo dai capelli biondi si calò giù per l'ultimo tratto di roccia e cominciò a farsi strada verso la laguna. Benché si fosse tolto la maglia della scuola, che ora gli penzolava da una mano, la camicia grigia gli stava appiccicata addosso e i capelli gli erano come incollati sulla fronte. Tutto intorno a lui, il lungo solco scavato nella giungla, era un bagno a vapore. Procedeva a fatica tra le piante rampicanti e i tronchi spezzati, quando un uccello, una visione di rosso e di giallo, gli saettò davanti con un grido da strega, e un altro grido gli fece eco. «Oè, aspetta un po'!» Qualcosa scuoteva il sottobosco da una parte del solco e cadde crepitando una pioggia di gocce. «Aspetta un po'!» diceva una voce. «Mi sono impigliato!» Il ragazzo biondo si fermò, stirò sulle calze, con un gesto meccanico. Per un momento la giungla prese un'aria di provincia inglese. La voce parlò di nuovo. Non posso quasi muovermi con tutti questi rampicanti. Chi parlava uscì dal sottobosco camminando all'indietro tra i rametti che gli graffiavano la giacca a vento sporca di grasso. Aveva le ginocchia nude e grassocce graffiate dalle spine. Si chinò, tosse le spine con cura e si voltò. Era più piccolo del ragazzo biondo e molto grasso. Venne avanti studiando attentamente dove mettere i piedi e guardò in su. Aveva dei grossi occhiali. «Dov'è l'uomo col megafono?» Il ragazzo biondo scosse la testa. «Questa è un'isola, almeno credo che sia un'isola. Quella là nel mare è una scogliera, forse di grandi non ce n'è in nessun posto». Il ragazzo grasso sembrò scosso. C'era quel pilota, ma non era con i passeggeri. Era su, nella cabina davanti. Il biondo guardava la scogliera strizzando gli occhi. Tutti quegli altri bambini, continuò il grasso. Qualcuno deve essere venuto fuori. Qualcuno sì, non è vero? Il biondo si diresse verso l'acqua con l'aria più indifferente che poteva. Cercava di tenere le distanze, ma senza mostrarsi del tutto privo di interesse. Il grasso si affrettò a tenergli dietro. Di grandi non ce n'è neanche uno? Credo di no. Il biondo disse queste parole con solennità, ma poi fu sopraffatto dalla gioia di un'ambizione realizzata. Fece una capriola in mezzo al solco e una smorfia al ragazzo grasso. Neanche un grande.
Dunque, la guerra non è precisata, però la scelta dello scrittore di raccontare la storia dal punto di vista di questo gruppo di ragazzi, dai 6 ai 12 anni, e quelli di 6-7 anni sono chiamati i piccoli dagli altri, sono una circa una ventina, una, più o meno. Su questa, poi ve lo confermo, è un'isola. Probabilmente è la seconda guerra mondiale, però essendo dal loro punto di vista loro sanno che c'è, genericamente che c'è una guerra. Ed effettivamente durante la seconda guerra mondiale, quando l'Inghilterra era sotto bombardamento, molti migliaia di bambini furono...
Sfollavano i bambini,
sì, naturalmente quelli certo. Di classe agiata in Canada o in Australia, quelli non di classe agiata
sulla campagna,
in collina, sul nord dell'Inghilterra. Questi sono di classe agiata, quindi è verosimilissimo che li stessero andando in Australia. Sul momento sono felici, una volta tanto non ci sono i grandi e possono fare quello che vogliono. I vari bambini si radunano, tra gli altri ci sono un gruppo che si distingue dagli altri perché hanno una mantellina. Sono quelli del coro. Quelli del coro sono capeggiati dal capo del coro, che si chiama Jack, che è il terzo personaggio che si viene presentato nel romanzo. Questo Jack è un carattere completamente diverso da Ralph. È prepotente, ambizioso, energico, e vorrebbe essere lui il capo, anche perché è già il capo del coro, mentre invece gli altri ragazzi scelgono come capo Ralph, che invece è più il tipo, come vedremo, riflessivo e saggio. E vediamo, tra le prime cose che decide di fare Ralph con tutti questi ragazzi che si sono radunati, è di riunire in un'assemblea, una cosa nuova per loro, riunirli per decidere il da farsi. Invito Mario a leggere quest'altro brano dal Signore delle Mosche.
Questo gioco delle lezioni era quasi divertente come la conchiglia. Jack cominciò a protestare, ma il desiderio generale di avere un capo si mutava clamorosamente nelle lezioni proprio di Ralph, per acclamazione. Nessuno dei ragazzi avrebbe potuto darne una buona ragione, se qualcuno aveva dato prova di intelligenza era Piggy, mentre era ovvio che Jack aveva la stoffa del capo. Ma c'era qualcosa di eccezionale nella calma con cui Ralph sedeva immobile. Ed egli era alto, bello, c'era soprattutto, oscuro ma potente, il fascino della conchiglia. Chi l'aveva fatta suonare, a chi li aveva aspettati sulla piattaforma con quella cosa fragile sulle ginocchia, era diverso dagli altri. Quello della conchiglia. Ralph, Ralph, facciamo capo quello che suona la tromba. Ralph impose il silenzio con la mano. Va bene, chi vuole Jack come capo? I ragazzi del coro, obbedienti e funeri, alzarono la mano. Chi vuole me? Tranne il coro e Piggy, tutti alzarono la mano immediatamente. Poi anche Piggy tirò su la sua di malavoglia. Ralph contò le mani. Allora il capo sono io. Un applauso scoppiò tra i ragazzi in cerchio. Anche il coro applaudiva. E per la mortificazione Jack diventò così rosso che le lentiggini non si vedevano più. Egli si alzò, poi cambiò idea e si sedette di nuovo tra il frastuono. Ralph lo guardò ansioso di offrirgli qualche cosa. Naturalmente il coro è per te. Potrebbero fare i soldati o i cacciatori. Potrebbero... Il rossore sparì dalla faccia di Jack. Ralph impose di nuovo il silenzio con la mano. Il coro è affidato a Jack. Quelli del coro possono fare... Che cosa volete che facciano? I cacciatori. Jack e Ralph si scambiarono un sorriso di timida simpatia. Tutti gli altri cominciarono a parlare concitati. Jack si alzò. Va bene coro, toglietevi le zimarre. Come alla fine delle lezioni, i ragazzi del coro si alzarono chiacchierando e ammucchiarono sull'erba i mantelli neri. Jack posò il suo sul tronco accanto a Ralph. I calzoncini grigi gli stavano appiccicati addosso per il sudore. Ralph li guardò con ammirazione. Jack, che vide il suo sguardo, gli spiegò: ho cercato di salire su quella collina per vedere se c'era acqua tutto intorno, ma la tua conchiglia ci ha chiamati. Ralph sorrise e alzò la conchiglia per imporre silenzio. Ascoltate tutti, Devo avere un po' di tempo per pensarci sopra. Non posso decidere subito quello che bisogna fare. Se questa non è un'isola, potremmo essere salvati subito. Dunque, dobbiamo decidere se è un'isola.
E Ralph rivela, conferma ancora una volta la sua natura riflessiva a quello che l'ha fatto scegliere come capo. Dice: sono il capo, va bene, ma prima di decidere cosa fare devo prima pensarci su, devo capire bene in che situazione siamo. Sanno dove eravamo diretti, ma probabilmente non sanno dove siamo però adesso, perché c'è stato un incidente e l'aereo è caduto. E inoltre anche la saggezza di dare un'offerta, di fare un'offerta, una mano tesa allo sconfitto, a Jack. Infatti gli dice:
premio di consolazione.
Sì, visto che non sei il capo, tu potresti, sei comunque il capo del coro, questi ragazzi fanno riferimento a te, ti dà un incarico importante. L'incarico che avrà Jack e quelli del coro, che non sono più coristi, ma di andare a caccia. E poi saranno Ralph e Jack insieme che fanno una ricognizione nel luogo dove ci sono e hanno la conferma di quello che già sospettavano: sono su un'isola, c'è il mare da tutte le parti, però c'è acqua e frutta in abbondanza, quindi il problema della sopravvivenza non esiste, è assicurato. Il clima è mite, si stava molto bene, poi vedranno anche più avanti che c'è un fiume che fa anche una larga ansa, per cui hanno praticamente una piscina di acqua calda dove possono divertirsi a piacimento tutte le volte che vogliono. Allora Jack e quelli del coro, diventati cacciatori, avranno il compito di andare a caccia e inoltre di tenere acceso il fuoco. Questa è l'idea di Ralph. Possono trovarci, se noi c'è, nessuno verrà a cercarci apposta perché non sanno dove siamo, però potrebbe passare qualche nave per caso, quindi un fuoco deve essere sempre acceso, ben visibile a distanza anche con la colonna di fumo, mentre invece gli altri ragazzi saranno incaricati di costruire rifugi perché magari piove, magari fa freddo. Da questo romanzo, Il Signore delle Mosche, di William Golding, furono tratti due film, uno del 1963 di Peter Brook in bianco e nero, un altro più recente del 1994, Harry Hook. Mi è piaciuto particolarmente quello del 1963 in bianco e nero, sia pure con un andamento a volte lento e senza neanche tanta colonna sonora, che gli dà un tono documentaristico, che è anche una caratteristica del romanzo, come vedremo meglio. Vediamo la prima delle molte assemblee o congressi, addirittura come li chiamano loro in modo magniloquente, questi quasi bambini che si trovano su quest'isola deserta. La prima.
È chiaro che siamo su un'isola. Dalla cima della montagna l'abbiamo visto bene. Un'isola disabitata dove non ci siamo che noi. Però per fortuna c'è acqua, tanti frutti da mangiare e persino dei piccoli animali da cacciare. Quindi per prima cosa ci costruiremo dei rifugi dove vivere e dormire. Poi sceglieremo tra noi quelli che faranno i cacciatori per procurarci la carne. E infine un'ultima cosa. Di grandi nella caduta dell'aereo non se n'è salvato nemmeno uno. Quindi dovremo cavarcela da soli.
Ma io voglio il mio letto!
E la gazzosa! Io voglio la mia gazzosa!
Silenzio! Non si può parlare tutti insieme. Faremo per alzata di mano come si fa a scuola. A quello che alzerà la mano per primo io passo la conchiglia. La terrà in mano finché parla.
Il capo ha proprio ragione. Noi non siamo dei selvaggi, ma dei bravi ragazzi. Delle migliori famiglie, perciò faremo delle leggi, un sacco di leggi, e guai a chi non ci sta.
Qui già vediamo che c'è anche nel romanzo il sarcasmo di William Golding verso i suoi connazionali. William Golding è inglese e lui dice: questi sono ragazzi, sono istruiti,
buona famiglia,
non sono proletari, ignoranti, violenti, quindi... sono di buona famiglia, non solo, lo dice anche nel romanzo, siamo inglesi e l'impero inglese è il massimo livello della civiltà che esiste al mondo.
Ma che scherzo.
E quindi non può venirne fuori che del bene, che una cosa buona. In qualche modo si arrangeranno. E in qualche in, infatti cominciano a tenere delle ordinatissime assemblee, sono molto entusiasti, fanno intanto la situazione è favorevole, clima mite, cibo ce n'è, acqua ce n'è, non ci sono animali pericolosi, gli animali pericolosi sono i maiali selvatici a cui i cacciatori danno la caccia per portare la carne abbrustolita, tengono accesi il fuoco e cominciano a costruire i rifugi, poi però le cose cominciano a scricchiolare, intanto le assemblee sono molto partecipate, quando suona la conchiglia corrono tutti perché è anche molto divertente fare l'assemblea, le proposte non si sprecano, sono tutti molto propositivi, costruiamo una barca, costruiamo un sottomarino, costruiamo un aeroplano, ma per l'aeroplano ci vuole del metano. però intanto le cose che si potrebbero fare, per esempio i rifugi, vanno se ne fanno due poi si stancano e si scoprono che si decide una cosa dell'assemblea, poi quando l'assemblea è finita si fa per uno o due giorni, poi si stancano e vanno a giocare, tanto il mangiare c'è e l'aria c'è, e vanno a giocare e le cose non funzionano. Però c'è una cosa ancora peggio, ancora peggiore, che è quella più impalpabile, che diventerà più, queste sono cose che fanno ridere, ma ci sono altre cose più gravi, una cosa in particolare. Secondo Epighi, i personaggi che si presentano sono, uno Pig l'abbiamo già incontrato, il personaggio grassottello con gli occhiali e che ha anche l'asma, lui racconta che nella foresta c'è una bestia feroce, e poi nel corso del romanzo anche altri lo confermano, non l'hanno mai vista chiaramente ma l'hanno intravista e sono convinti che esiste una bestia feroce nascosta nella foresta che gli aspetta il varco, che anche se non l'hanno mai vista chiaramente. E inoltre vediamo meglio questo altro brano da Il Signore delle Mosche. L'altro personaggio che incontreremo importante è Simone. Simone invece è un ragazzo molto introverso e fantasioso, soffre di accessi che lo mettono, lo stremano per un po' di tempo, non è spiegato bene cosa sono, ma si può intuire che sia epilessia. Sì. Vediamo un altro brano del romanzo.
Abbiamo visto la bestia. Zitti, Piggy! Le foglie facevano sempre più chiasso. Piggy gli rotolò addosso e uno dei gemelli lo acchiappò mentre egli si buttava verso l'apertura dove le stelle impallidivano. Non puoi andare fuori, è terribile! Piggy, dove sono le lance? Sento ancora il... Non fate chiasso allora, state fermi! Stettero fermi e fermi ad ascoltare, dapprima con qualche dubbio, poi con terrore, la descrizione che i due gemelli sussurravano tra pause di silenzio assoluto. Ben presto il buio fu pieno di artigli, pieno di cose sconosciute che facevano terribilmente paura. Alla fine l'aurora spense le stelle e una luce triste e grigia penetrò nel rifugio. Cominciarono a muoversi, benché fosse ancora impossibile affrontare il mondo fuori dal rifugio, così pericoloso. Le cose che il buio aveva reso irriconoscibili cominciarono a distinguersi in vicine e lontane, e al punto più alto del cielo le nuvolette presero un calore caldo. Tutto solo, un uccello marino si alzò su con un grido rauco, al quale subito altri gridi risposero, e si sentì uno squittio nella foresta. Poi delle strisce di nubi vicino all'orizzonte cominciarono a colorirsi di rosa. Le cime delle palme divennero verdi. Ralph si inginocchiò all'ingresso del rifugio e guardò cautamente intorno. Summerick, chiamateli per un'assemblea. Piano, andate. I due gemelli, stretti, tutti tremanti, affrontarono i pochi metri che li separavano dal rifugio più vicino e sparsero la terribile notizia. Ralph si alzò in piedi e andò fino alla piattaforma. Camminò adagio per salvare la sua dignità, ma si sentiva un brivido per la schiena. Piggy e Simone lo seguirono e dietro di loro vennero gli altri ragazzi. Ralph prese la conchiglia dal seggio levigato dove si trovava e la portò alle labbra, ma poi esitò e non soffiò. «Abbiamo visto la bestia con i nostri occhi. No, non dormivamo», continuò Sam. Era consuetudine ormai che la conchiglia di uno servisse per tutti e due, perché la loro sostanziale unità era cosa riconosciuta. Era pelosa, c'era qualche cosa che si muoveva dietro la testa, delle ali. Anche la bestia si muoveva, era terribile. Stava come seduta, il fuoco splendeva, l'avevamo appena ravvivato, mettendo su dell'altra legna. Che occhi aveva, che denti, che artigli. Siamo corsi via più in fretta che potevamo, sbattendo dappertutto. La bestia ci seguiva, ho visto che si nascondeva dietro gli alberi. Mi ha quasi toccato.
L'autore è William Gerald Golding, è nato il 19 settembre del 1911 in Gran Bretagna ed è morto il 19 giugno del 1993, cioè all'età di 88 21 anni, sempre in Gran Bretagna. Studiò scienze, ma non la concluse, e poi passò a lettere e filosofia. Ha insegnato in una scuola elementare steineriana, quindi ebbe a che fare con bambini di questa fascia oraria. E ne ebbe a che fare. Anzi, l'idea gli venne una volta che gli capitò di lasciare da soli i ragazzi in un'aula e dovettero lui e i suoi colleghi intervenire in fretta prima che succedesse il finimondo dentro questa.
Se posso dire, visto che non conoscevo assolutamente né l'autore né il romanzo, però una volta letto la trama sulla quarta di copertina, mi sono venuto in mente anche qua come un plot che è servito per innumerevoli film, addirittura serie televisive. Questa delle proto esperimenti con delle comunità fortuitamente o volutamente lasciate da sole, di soggetti scelti che poi si comportano in maniera strana. Mi sembra di, adesso non mi ricordo neanche i titoli di film o di serie, ma ce ne sono a bizzeffe, vero?
Dunque, te le posso te le cito uno in particolare. Infatti, nel 1900, non parlavo della letteratura, ma parlo della realtà. Nel 1971, il professor Philip Zimbardo alla Stanford University di Palo Alto fece un esperimento. Voleva sperimentare il processo che gli psicologi hanno scoperto della deindividuazione. Quando degli esseri umani si trovano dentro un aggregato, tendono a entrano nella parte, insomma, si adeguano alla
si spogliano della loro individualità, che è una bella cosa. Sì, ho presente.
E voleva vedere però se è vero o se è solo una teoria o avviene veramente o fino a che punto avviene, magari
scommetto che indovino il risultato. Vabbè.
Sì, però siamo nel 1971. Ecco. Per fare questo esperimento ci furono cercò dei candidati all'università, ci furono 75 candidati, ne scelsero 24 maschi. Naturalmente
tutti maschi?
Tutti maschi, sì, perché
già la bella idea.
La funzione era quella, perché lo scopo in questo l'idea che ha avuto il professor Zimbardo era una particolare istituzione di maschi, si arriva a questo. Naturalmente scelti dal ceto medio, maturi, colti, equilibrati. Ecco, non tipi violenti, ignoranti,
posto,
eccetera.
Sì, sì.
E chiamiamola una simulacro di prigione. Infatti il gruppo dei maschi fu
caserma
diviso,
prigione, sì. Quando metti gente dello stesso sesso tutti assieme,
sì, ma doveva essere dicotomico, dovevano essere metà dovevano fare i detenuti, l'altra metà dovevano fare le guardie, quindi non una caserma, un carcere. I detenuti dovevano avere la divisa di un certo colore con un numero davanti e un altro numero dietro. Le guardie avevano un berretto, gli occhiali specchiati in modo da non poterli guardare negli occhi, e è dotati di manganello, fischietto e manette. Dovete fare dentro questo simulacro di prigione con le celle e tutto il resto, minimo su scala ovviamente, dovete vediamo e lui il professor Zimbardo e i suoi colleghi prendevano nota di cosa doveva succedere. Naturalmente il primo giorno i due gruppi naturalmente la mettevano sul ridere, non erano guardie detenuti, erano parodie di guardie e parodie dei detenuti che si sfottevano, si punzecchiavano.
Quanto è durato prima del sangue che scorresse?
Quattro giorni,
ecco.
Il secondo giorno già non accettavano le guardie, già non accettavano più la battuta.
Ecco.
Non accettavano più la battuta.
Cazzo ridi.
Io sono la guardia. I detenuti a loro volta cominciavano anche a ribellarsi. Prima eseguivano gli ordini ridendoci sopra. Secondo giorno cominciano già
i miei diritti.
Chi me l'ha detto? Quarto e poi e così via a peggiorare. Alcuni le guardie diventavano sempre più sadiche, sentendosi non rispettate, diventavano sempre più sadiche non sentendosi rispettate. I detenuti a loro volta o andavano sul falsi detenuti o andavano sul passivo e quindi
si adeguavano.
Per oltre che adeguarsi,
infami
oppure o addirittura reagivano per un non nulla. Il quinto giorno sospesero l'esperimento.
Beh, certo.
Avrebbe durato qualche di più avrebbe dovuto durare. Il quinto giorno fu sospeso.
Guarda, non faccio commenti.
Con sollievo dei detenuti e con disappunto delle guardie.
Disappunto delle guardie.
Naturalmente, prima che se fossero andati avanti sarebbe scorso il sangue. Naturalmente, nello staff, nei suoi colleghi c'era anche qualcuno che diceva: no, continuiamolo, vediamo un po'.
Certo.
Comunque, meno del previsto. Da questo esperimento poi furono tratte due versioni cinematografiche: uno del 1977, italiano, il film La Gabbia, poi un altro, Tex Experiment tedesco del 2001 e nel 2010 sempre Tex Experiment però americano. Tanto per concludere su questa digressione, nel 2008 in epoca recente, e questo non l'ho scoperto adesso, il professor Zimbardo scrisse un libro in cui riepilogò il suo antico esperimento con i suoi commenti e analisi. che si chiama L'effetto Lucifero. Questo è del 2008, quindi il libro è ancora disponibile. Questo è, quindi la risposta è sì, la gente tende ad adeguarsi quando si trova a parte di un chi più chi meno, ovviamente chi prima e chi dopo, tende, entra nella parte, entra nella, pur sapendo in quel caso che
è una finzione,
che era una finzione, però dopo 2 o 3 giorni si dimentica che è una finzione.
Bello, bello, bello. Sono cose che fanno pensare male sul destino dell'umanità, ma sull'essenza dell'umanità, ma lasciamo perdere, andiamo avanti.
Dunque, mentre invece, tornando a noi, questo è Il Signore delle Bosche di molto tempo prima, del 1952, poi fu pubblicato nel 1954, però William Golding, visto che siamo ormai entrato in tema, aveva un'opinione molto bassa.
Ci aveva già visto lungo.
Dell'umanità in genere e dei suoi connazionali in particolare. Ecco. Infatti, il male viene fuori da questi ragazzi, che sono pure di buona famiglia e buona educazione. E non solo, vediamo, allora, prima cosa, l'abbiamo visto, loro non hanno neanche l'attenuante di essere dei emarginati, già con un passato di violenza e di sopraffazione, bensì sono dei ragazzi di buona famiglia e di buona educazione, vengono dai college, facevano parte anche del coro. Seconda cosa, la situazione in cui si trovano, quest'isola, è una situazione molto favorevole,
è idilliaca,
no? Quindi non siamo, si suol dire, legge della giungla, che ma tu uccidi per sopravvivere. In questo caso non c'è lotta per la sopravvivenza, perciò cibo e acqua ce ne sono in abbondanza, possono mangiare e bere quello che vogliono, bisogna andare a caccia dei maiali selvatici, ma se non vanno a caccia c'è sempre frutta in abbondanza, il clima è mite, non ci sono animali feroci, non ci sono neanche popolazioni ostili, ci sono cannibali, insomma non c'è nessuno, sono molto liberi,
nessun problema, sì,
il problema,
certo.
C'è il problema di essere ritrovati, però finché, infatti loro dicono, anzi al momento lo trovano divertenti, ragazzi, certo. Noi speriamo che prima o poi ci troveranno, fino al giorno, lo dicono anche esplicitamente, fino a quel giorno ci divertiamo. Poi però cominciano a venire fuori le increspature. Prima cosa, questa misteriosa bestia che nessuno ha visto con chiarezza, ma credono che ci sia, che è la prima increspatura nella loro perfetta in quella che credono di essersi dati nella loro organizzazione e nella giornata. Poi se ne aggiungeranno altre. Il nostro numero è sempre 3466673263 e stiamo leggendo Il Signore delle Bosche. Nel romanzo e anche nei film, io ho scelto quello del 63 per farvi sentire ogni tanto dalla viva voce di questi ragazzi, però ce n'è anche un altro del 90, sì, più avanti, negli anni primi anni 90,
forse.
Che invece è a colori. Però secondo
90, 90,
che sì. Però è più spettacolarizzato, secondo me è meglio, quello è più fedele anche come atmosfera, questo del 63. Intanto nel romanzo e anche nel film la loro trasformazione si vede anche nell'abbigliamento, perché all'inizio hanno gli abiti da college, che però poco a poco cominciano a sbrindellarsi, a perdersi, certo. Anche non ne sentono, o vanno a pezzi oppure non ne sentono il bisogno, visto che sta molto bene, stanno bene così.
Sull'isola deserta, sono ragazzini.
Sì. Certo. Un personaggio importante l'abbiamo visto è Jack, uno l'abbiamo incontrato, è Ralph, il capo naturale. Naturale nel senso che è riflessivo. Poi c'è Piggy, che è molto colto e anche astuto, vedremo, però non si può presentare come capo. Lui fa bene
non ha le physique du role.
Sì, lui fa bene il consigliere, è meglio come consigliere. Mm. Poi abbiamo Simone e poi abbiamo tutti, ci sono 2 gemelli, ce ne sono anche altri. Jack però, personaggio negativo, ma fino a un certo punto è indispensabile comunque nella trama. Vi leggo un pezzo, uno dei vari pezzi in cui si presenta Jack. Jack era piegato in due, stava curvo come un corridore in partenza, il naso solo a pochi centimetri dalla terra umida. A 10 metri sopra di lui i tronchi d'alberi rampicanti che l'inghirlandavano si perdevano in un'ombra verde, e tutto intorno c'era il sottobosco, non c'era che il più debole indizio di una pesta. Un ramoscello spezzato e qualcosa che sembrava l'impronta laterale di uno zoccolo. Egli abbassò il mento, fissò le orme come per forzarle e parlargli. Poi strisciò avanti per 5 metri, a 4 zampe come un cane. Era scomodo, ma non ci badava. Si fermò. Qui una pianta rampicante formava un laccio coi viticci pendenti da un nodo. La parte interna dei viticci era lustra. I maiali, passando attraverso il laccio, lo strofinavano con le loro setole. Jack s'acquattò, con la faccia a pochi centimetri da quell'indizio, e guardò attento davanti a sé nella semioscurità del sottobosco. I suoi capelli biondi, molto più lunghi di quanto era arrivato, erano ora più chiari, e sul suo dorso nudo, tra la quantità di lentiggini scure, la pelle bruciata dal sole veniva via. Con la destra teneva un bastone aguzzo lungo circa 1,5 metri, e, tranne un paio di calzoncini malandati, tenuti su dalla cintura del coltello, era nudo. Chiuse gli occhi, alzò il capo e aspirò adagio con le narici dilatate, fiutando la corrente d'aria calda. Tanto lui quanto la foresta erano immobili. Quindi William Goldie non ci dice quanto tempo è passato, non ci sono date, però ce lo lascia capire dal fatto che in ogni scena i personaggi hanno i capelli un po' più lunghi, sono un po' più abbronzati e gli abiti sono un po' più sbrindellati. Da questo si capisce che è passato del tempo. Jack vuole diventare capo, però e quindi sta attuando, come vedremo meglio, una strategia per diventare capo. Già comincia i battibecchi. Noi siamo i cacciatori, noi vi portiamo la carne, quindi contiamo di più noi.
Certo.
Sì, ma noi dobbiamo costruire i rifugi, quindi siamo importanti anche noi. Poi c'è anche il fuoco si spegne perché sono distratti, esattamente quando l'unico momento in cui passa una nave all'orizzonte, che quindi non li vede e se ne va.
Aia.
Di nuovo fonte di battibecchi e di litigi. Vedremo, andiamo. E inoltre lo scrittore usa un linguaggio molto scarno, non ci sono aggettivi, non ci sono avverbi roboanti, e per cui l'atmosfera è angosciosa, diventa sempre più angosciosa, lentamente e impercettibilmente.
Assemblea, perché mi sembra che diverse cose vadano messe a posto. Non capisco perché, prima tutto sembrava in ordine, ma ora mi pare che abbiate dimenticato tutto. La cosa veramente importante per noi è che vengano a salvarci, e perché ci vedano e quindi ci trovino serve il fuoco. Deve ardere sempre. O lo teniamo sempre acceso o non avremo modo di salvarci. E va bene, d'accordo. È vero, abbiamo sbagliato. Abbiamo lasciato spegnere il fuoco. Ma prima di tutto noi siamo i cacciatori. E siamo noi che dobbiamo procurarvi la carne e proteggervi dal mostro. Anche questo è importante, no? Se non ci fossimo noi, voi che fareste?
Trovano anche i ragazzi, questi ragazzi, sempre più inselvatichiti, in un ambiente idilliaco, trovano una testa di maiale mozzata, o la mozzano loro, se non ricordo, la conficcano sopra una...
lancia.
Una lancia, sì, c'è un palo appuntito da entrambi i lati, lo piantano e dichiarano che quello è il loro totem, che serve come monito perché la bestia, per quanto a parole non ci credono, però se ne accorgono Ralph, se ne accorge anche Jack, se ne accorge...
Qualcosa c'è.
E comunque tutti hanno paura, non se ne parla, ma hanno paura della bestia, e ne hanno paura, e questo ostacola tutti i vari lavori che devono fare, la costruzione dei rifugi che si interrompe, la caccia che va male e tutto il resto. Allora devono dare, si convincono, bisogna dare un'offerta alla bestia, e l'offerta alla bestia è questa testa di maiale in cima al palo. Questa testa
da qui il nome del romanzo.
Del romanzo, esattamente. Il signore loro chiamano il signore della mosca, questa testa di maiale.
E facciamo un breve intervallo, sono le 16:12 quasi. Tra qualche minuto ci sentiamo, che riprendiamo la pella di Laban.
La verità è che il futuro fa paura, ma il presente non esiste.
E non esiste.
La verità è che il futuro fa paura, ma il presente non esiste.
Non esiste.
Non so che cosa ho detto, mamma, non so che cosa ho fatto. E mi tormento e mi consumo sotto al letto. Non sono conosciuto, ma sono già pentito. È un giorno nuovo, io non mi trovo.
senza motivo. Prima ero gentile, ora sono cattivo. Sopravvivo senza uno scopo, perché non mi sparo, te lo